Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Eccoci, ben ritrovati al nostro spazio libero all'insegna della comunicazione, della condivisione. E quest'oggi insieme a me, Dalila, insieme a noi abbiamo il piacere di avere un artista che ha tante cose da poter raccontare, per fortuna, ma non solo legate logicamente a quello che già ha fatto, insomma tante cose, ma a quello che farà, perché è veramente connessa con il suo mondo, il suo artistico. Lei è Susi Del Giudice. Ciao Susi.
Ciao, benvenuta. Grazie per avermi invitata.
No, grazie a te, perché grazie già te. Questo conferma, no, di solito c'è un legame stretto, anzi vorrei partire proprio da questo aspetto. Il personaggio, diciamo, di spessore, il grande personaggio, di solito è umile. E quindi vedi, come nel tuo caso, diciamo, tu hai accettato un nostro invito, insomma, seppur non siamo, non è che siamo la Rai, il Mediaset, eccetera, e hai accettato di confrontarti, quindi dimostri la tua umiltà e quindi possiamo dire anche la tua grandezza, è vero Dalila?
Assolutamente, ricordiamo sempre con Pietro che ogni grandezza viene raggiunta partendo proprio dall'umiltà, ed è sempre in mezzo agli altri che noi capiamo qual è il nostro posto. Quindi assolutamente, grazie a te.
Grazie a voi. I miei genitori mi hanno inculcato forse l'umiltà da quando ero piccina. Il mio papà era suggeritore di teatro, quindi questo mondo lo ha sempre vissuto e mi ha sempre insegnato che per andare avanti bisogna sempre guardarsi indietro e ricordare sempre che cosa c'era indietro, prima ancora, insomma, di quello che poi uno può avere avanti a sé. E ricordandolo ovviamente, insomma, l'umiltà viene da sola, se vogliamo chiamarla umiltà, per me è proprio, insomma, un fatto normale, ma perché non ricevere ed essere contenta di accettare il vostro invito? Non lo vedo come un fatto, sì, vabbè, forse vi dirò, no, io sono proprio, ma fa proprio piacere stare con voi, veramente, sono proprio felice, assolutamente sì.
Che bello.
Senti, anche a noi.
Io parto da un aspetto legato proprio alla magia del teatro, forse perché io sono appassionato di teatro e forse ci siamo anche conosciuti a Firenze con Vincenzo Salemme, perché mi sembra che portavi in giro una commedia.
Un po' di tempo fa.
Potrebbe essere. Però ecco, vorrei partire proprio da questa magia. Ecco, che cosa è successo, insomma, veramente nella tua vita? Cioè, al di là, certamente, di aver avuto la possibilità, la fortuna di conoscere, insomma, veramente persone che forse ti hanno trasmesso questa passione. Però, ecco, questa magia del teatro, ecco, dove, in quale momento tu l'hai avvertita e quindi l'hai fatta tua?
Allora, ti sono sincera, io non me lo ricordo. Ecco, devo ritornare indietro di tanti anni e devo rimettere in mezzo di nuovo il mio papà. Mio papà, che era, come ho detto prima, suggeritore di teatro, la famosa figura del rammentatore,
no?
Perché è sotto la buca, il teatro dovreste ricordarla, quella figura meravigliosa che purtroppo è andata, insomma, un po'...
Sparita.
Sì, mi dispiace di sparita, però purtroppo sì, è stata sostituita più che altro dall'assistente alla regia, capito? Da chi magari dietro le quinte ogni tanto, insomma, ricorda qualche battuta che l'attore inizialmente magari può ancora dimenticare. Però allora sì, lui, insomma, ha fatto un lavoro immenso con gli attori che qualche tempo fa, diciamo, facendo spettacoli più frequentemente. Lui, io mi ricordo che quando ho iniziato con mio papà a 7 anni, lui era dentro una grande compagnia che faceva allora la famosa sceneggiata napoletana, capitanata da Beniamino Maggio, e ti sto parlando di un tipite della famiglia Maggio, quindi di Pupella, di Rosalia, di Dante Maggio. E quindi loro veramente facevano 3 spettacoli al giorno, cambiavano una volta a settimana, quindi capirai, inevitabilmente impossibile memorizzare tutto. Se non ci fosse stata la figura del rammentatore, di colui che stava lì, addirittura mi ricordo che papà mi diceva: entra, esci, stai indietro. Sì, e poi guarda, delle cose, quando magari lo spettacolo lui sentiva che stava diventando lungo, te ne dico un'altra, tagliava. in diretta, la gente lo sapeva, tagliava le scene, andavamo avanti, era una figura immensa, importante, fondamentale. Guarda, un giorno ne scriverò qualcosa su questa figura che purtroppo non c'è più, e devo dire è stato il mio primo direttore, ecco, non regista, chi mi ha diretto all'inizio sulle tavole del palcoscenico.
Bellissimo, prego Dalila.
Assolutamente bellissimi questi ricordi che stai condividendo, e mi viene da chiederti quanto è cambiato da ieri, quindi da quando hai cominciato ad oggi, il teatro, rimanendo intanto in tema, diciamo, teatrale. Quanto è cambiato, cosa è cambiato e come si è evoluto, come in realtà cosa avrebbe potuto mantenere di tante bellezze che, come dici tu, adesso sono venute meno alcune cose?
Io non penso che sia cambiato tanto, a dir la verità. A volte si vuole ostentare qualcosa di diverso, ma poi tutto sommato, voglio dire, ci sono delle piccole innovazioni, ma poi si va a vedere Beckett o si vede Scarpetta e stiamo sempre lì. Chi osa un po' di più, ma quello che facciamo è quello che io tutto sommato ho sempre fatto in scena. Non penso che ci sia tanto un enorme cambiamento, forse più nella volontà, ma poi quello che io vado a vedere è un attore che recita, che dà la sua emozione, che cerca di esternarla e portarla allo spettatore.
Senti, Susi, ma che cosa...
Tante, Pietro, posso?
No, certo, certo.
Senti, tante le emozioni che suscitano, che suscita lo stesso teatro. Anche ho fatto per un breve periodo, quando andavo a scuola, il teatro. E, sì, ho avuto modo anche di fare un po' di teatro. E devo dire che lo ricordo molto. Ricordo anche il battito del cuore prima di andare in scena. Io ho fatto un paio d'anni, pochissimo, con la scuola, ricordo. Senti, cioè, questo tipo di emozioni, vabbè, io ho fatto soltanto un breve percorso, ma te le mantieni per sempre? Cioè, le porti ancora ad oggi? Se tu vai a teatro domani e reciti all'interno di uno spettacolo, sono sempre le stesse, il purpurì di emozioni che si vivono?
Se non fossero uguali, non potrei più recitare. Io posso fare una tournée lunga 8 mesi e ogni sera con lo stesso spettacolo, avendo spettatori diversi, è uno spettacolo diverso. È il pubblico che ti chiede qualcosa di diverso, è il pubblico che ti chiede di dare quella battuta forse con una consapevolezza diversa. E se non ti batte il cuore, è meglio che tu in palcoscenico non ci sali, secondo me. Hai perso l'anima, hai perso la volontà, hai perso il bello per fare questo lavoro.
Assolutamente.
Fantastico.
Senti, per uno come me, certamente, io faccio teatro, però principalmente a me piace scrivere sceneggiature. Io sono molto amante delle sceneggiature teatrali. Io voglio sapere, ecco, come ti approcci alla scelta di una sceneggiatura? Lo fai più una scelta di cuore o molto razionale? Cioè stai
quindi
lì...
Parliamo di cinema e televisione, se vuoi.
Ma no, diciamo, bene o male, quando ti pongono una sceneggiatura, può essere teatrale, cinematografica, ecco, come fai la tua scelta? La fai più di cuore, di istinto, o è una scelta razionale? Cioè vai, la valuti veramente, no? In che modo?
Bella domanda, dipende. A volte non ci entro subito nel gioco e nell'anima di quel personaggio, quindi ho bisogno di parlare con chi l'ha scritto oppure con chi vorrebbe dirigermi, per dire ok, ho letto questo personaggio, ho letto il testo, non ci sono entrata, dimmi perché, e quindi magari si lavora assieme. A volte invece la magia subito ti fa entrare nel personaggio, dipende tanto dal testo e tanto da quello che poi... Ti propongono, capisci? A volte veramente capita di leggere delle cose e rimanere un attimo perplessi. Aspetta un attimo, ma chi è? Cos'è? Cosa vuole? E cosa vuole che io dia attraverso, insomma, quel personaggio? Si resta un po' così, poi ecco la chiacchiera, la cosa, e capisci, ci entri, qualche volta ci guardo, mi dispiace, proprio non è roba mia, non potrei dare quello che magari lo scrittore, lo sceneggiatore, insomma il regista vorrebbe. Può capitare anche questo, come no.
Ma fino ad oggi tu pensi di averlo già fatto, il ruolo dei tuoi sogni?
No, anche perché ogni ruolo poi diventa il ruolo dei tuoi sogni, se lo fai con amore, se lo fai con dedizione, se lo fai veramente con passione. E quindi forse l'ho fatto, ma ho bisogno ancora di farlo. No, non mi arrendo. Forse arriverai e ti dirò, ecco, era quello. Per il momento, pure se ho ricoperto dei ruoli, sono stata fortunata, belli, sia in teatro che al cinema e adesso anche in televisione.
Sì,
però no, aspetto, deve ancora arrivare.
Daria, mi sembra che Susi, no?
Sì, assolutamente, è bellissimo che Susi vada alla ricerca di quella bellezza che appunto in qualche modo tra le pieghe del suo lavoro forse sta cercando davvero da tanto tempo. Senti, quali sono invece, com'è stato il tuo esordio cinematografico e poi in TV e soprattutto la differenza dal punto di vista teatrale a quello cinematografico?
Allora, anche qui dobbiamo, mi dispiace, sono vecchia, anziana.
Ma che vecchia?
No!
Dobbiamo ritornare indietro di qualche secolo, ma
secoli. Allora,
no, il secolo scorso sicuro, dai. Io ho iniziato in un film meraviglioso con l'immensa Lina Wertmüller.
Perché
ho debuttato
Pasqualino Sette Bellezze.
Bravo, Pasqualino Sette Bellezze. E mio papà suggeriva in quel film. Avevano bisogno delle piccole italiane in una scena e io facevo una bambina, insomma, che stava là. Per me è stata una cosa completamente diversa. Ecco, mentre sulle tavole del palcoscenico quasi ci sono nata, perché pure quando ancora più giovane dei 7 anni andavo col mio papà, però era casa mia, io l'ho sempre visto qua. Lì invece sono dovuta entrare diversamente, anche perché non c'era pubblico, era per strada, c'era questa signora che ci indicava, ci viene vicino sta signora con questi occhiali strani, bianchi, rettangolari, piccini, tutto strano per me, piccina, e ci spiega la scena. Io vi dico più o meno le parole che mi ricordo, ero piccola, 8-9 anni, insomma, veramente piccina. Allora, bimbe, adesso io vi racconto come va la scena. Voi state giocando, mentre giocate io a un certo punto vi dico giratevi all'azione, voi vi girate e vedete un signore vestito di bianco, un vestito di bianco, e voi dovete andargli incontro così. Quel signore, ragazzi, era Giancarlo Giannini. A 8 anni mi sono innamorata di Giancarlo Giannini. E quando poi, grazie a Sergio Rubini, ho potuto lavorarci proprio, insomma, naso con l'immenso Giancarlo Giannini, io ovviamente mi sono permessa di dirglielo e nell'orecchio ho fatto: Giancarlo, io ti devo confessare una cosa, io c'avevo 8 anni e mi sono innamorata di te. Quel monellaccio, sapete che mi ha detto, tanto su Facebook si possono dire queste cose, si gira e mi fa: mamma, pure sei ancora innamorata di me? Per dire, insomma, è stato un'esplosione di gioia rivederlo, e lì è nato tutto, e lì è nato, insomma, non ancora l'amore per il cinema, però ho capito ho iniziato a capire la differenza, capito? Non c'era l'applauso, non c'era il pubblico, era tutto completamente diverso.
Sì,
e senti, tu posso, Pietro? Stasera infastidisco Pietro. No. Senti, Susi, ma su quello che stai appunto raccontando, no? Mi è venuto in mente che Orson Welles ha detto che il cinema è il nastro dei sogni, no? Ma è un nastro dei sogni solo per noi spettatori o anche per voi attori che recitate?
No!
Perché dal ragionamento che stai...
Guarda, se c'è un nastro ci chiude. Cioè, proprio ci fa un fioccone a tutti, è tutto un'unica cosa e non potrebbe essere secondo me altrimenti, no, cioè noi viviamo grazie al pubblico, il pubblico vive e si emoziona perché noi facciamo in modo che loro si possano emozionare,
certo.
un'unica cosa, veramente, ecco, immaginiamo il nastro, proprio il nastro regalo, va bene? Ok, e che ci unisce? In un enorme pacco regalo, ci facciamo un regalo ogni volta, noi di qua e voi di là.
Però quello che diciamo che un po', infatti lei mi ha anticipato, ma in effetti volevo chiedere proprio questo aspetto. Certamente il teatro c'è già un riscontro diretto, il cinema e la televisione in effetti diciamo che un po' in quel sogno è come se tu ci entrassi più che altro dopo, no? Quando lo vai a rivedere quel film.
Quello sicuramente. No? Sì. No, quello sicuramente. Solo che però per interpretare un ruolo ci devi entrare subito. E quindi ti deve emozionare subito, cioè, e dopo che magari vedi il tutto completato, finito, e quindi l'emozione si raddoppia, si triplica, però in quel momento è giusto che tu entri nel personaggio come quando in scena lo fai, insomma, dal vivo, altrimenti non potresti dare quello che è giusto che si dia.
Infatti, l'altra sera ho intervistato Salvatore Marino, no? E parlavamo di questo suo spettacolo che sta portando in giro a Spasso con Desi. E lui mi diceva che per essere autentici, perché altrimenti il pubblico se ne accorge, no? Che
non si, è bisogna, la prima cosa.
L'emozione bisogna provarlo un po' anche in prima persona, cioè non è solo un fatto di medesimarsi.
No, io quando mi dicono Susi, guarda, c'è la scena del pianto, io preferisco piangere per davvero, preferisco emozionarmi e crearmi, insomma, il mio momento di pathos. La cucina, insomma, sì, la scena che prova, però voglio dire, se riesci proprio a piangere, perché in quel momento l'emozione tua, tutta tua, personale, secondo me si nota la differenza.
Assolutamente. Prego, Dalia.
Senti, guardandoti indietro, come spesso hai detto un paio di volte questa sera, quanta strada pensi che sia stata già fatta e quanta ancora pensi che se ne debba fare per raggiungere gli obiettivi che dentro il tuo cuore desideri?
Ne ho fatta tanta, sarei, insomma, non direi la verità, sarei, insomma, sarebbe ridicolo dire sì, vabbè, no, non ho fatto tanta strada, devo dire, e ne sono entusiasta di quello che ho fatto, non rinnego nulla, farei tutto da capo, tutto, anche gli errori, quelli pure, insomma, mi hanno fatto crescere e mi hanno fatto andare avanti, però spero di poter fare altrettanta strada, me lo auguro, certo. Veramente.
Senti, parliamo un attimo, dai, che è giusto, insomma, parlare, abbiamo detto anche dietro le quinte, insomma, che ogni tanto ci siano anche delle gratificazioni, dei riconoscimenti, ecco, proprio a livello del mondo, quello, no, dell'arte, insomma, non solo da parte del pubblico, no? Il fatto di aver vinto questo Ciak d'oro, no? Come miglior attrice, insomma, quindi lo possiamo dire,
sì,
riconoscimento, eccetera. Ecco, voglio sapere proprio qual è il tuo rapporto con il pubblico, nel senso che la cosa più gratificante che ti è stata detta, non so, dopo che qualcuno che, insomma, ti ha avvicinato,
allora,
ti ha
detto,
quando ho visto quella tua interpretazione,
una... Sì, me ne ricordo una in particolare, un signore che, insomma, con un vocale su Messenger mi ha detto che avevo interpretato bene il ruolo di Luisa De Filippo, così, e poi mi ha detto: scusami, ma io te lo devo dire, tu per me sei Napoli. Ed è stata una delle cose più belle che abbia mai sentito, soprattutto avendo interpretato un ruolo che richiude la tradizione napoletana. Cioè, è stato veramente... Lui mi ha chiesto scusa, pensava, non lo so, se di offendermi, non lo so, però lui mi disse: Susi, scusami, te lo devo dire, tu sei Napoli. E allora è stata una roba bella, una roba gratificante, una roba emozionante, devo dire. Ecco, quella racchiude tante cose.
Sì, vedi che comunque restiamo sempre nel contatto, quello, no? il vero sentimento, quello che diceva anche Pino Daniele, fare tutto con sentimento, e quindi il sentimento che poi ritorna.
Sì, dare per avere, ma loro danno, quando tu dai anche il minimo, loro ti danno tanto, e l'ho proprio toccato con mano attraverso, insomma, le votazioni che sono state fatte per il Ciak. Cioè, mi è bastato dire: vi prego, aiutatemi, e loro hanno detto: ma qual è il problema, lo facciamo perché lo meriti. E alla fine, quando, devo dire, la votazione è stata, abbiamo veramente avuto dei voti inaspettati, una roba assurda, una percentuale altissima, mi vergogno pure di dirla, la dico a bassa voce: 8-4, una percentuale altissima, altissima. Detto questo, la cosa bella che poi mi hanno messaggiato, mi hanno telefonato, dice: Susi, abbiamo vinto.
Abbiamo vinto.
E quella è stata, sì, facevo io, perché sai, mi potevo vantare, beh, ho vinto io. No, no, abbiamo vinto, il ciak è di tutti quelli che come me non hanno più dormito per votarmi. Cioè la gente si metteva la sveglia. Quando è finita la votazione, nell'arco di questi 10 giorni, mi hanno detto: e adesso che faccio? Cioè dovevano riprendere una routine che per loro era un po' svanita, il fatto di non votare, di svegliarsi la mattina. Mi salutavano la mattina: buongiorno, ti ho votato, con lo screenshot, perché loro tenevano a far vedere che avevano votato, e mi salutava la notte dopo, mezzanotte e mezza, buonanotte, ti sto votando, capisci? È stata il calore, l'abbraccio del pubblico è stato immenso, veramente non lo ringrazierò mai abbastanza. E per questo il ciak è loro, è più loro che mio.
No, no, ma certamente è quello che il giusto riconoscimento, insomma, cioè, l'abbiamo detto, insomma, quello che fai lo fai bene, insomma, quindi non c'è nulla da dire. Dalila, mi sembra che c'era anche un discorso, no? Parlavamo l'altra volta, perché lei poi ha fatto dei ruoli veramente anche fantastici, anche dei ruoli femminili. Ecco, non so se anche per te, visto che tu sei un'autrice, insomma, che lavora molto su queste sfaccettature legate.
Sì, io lavoro molto come autrice, lavoro molto sulle storie femminili, perché mi piacciono. Uno dei miei romanzi, Equilibri delicati, parla appunto di due donne che vivono in due epoche differenti e che sono unite dal punto di vista spirituale, quindi più un punto di vista dell'animo, un viaggio interiore, quello che vivono, perché si paragona una donna contemporanea a una donna che vive 2000 anni fa, e le varie sfaccettature delle loro vite. A me piace molto scrivere al femminile, perché più volte con Pietro abbiamo detto che secondo me la sensibilità di una donna è superiore alla superficialità di un uomo, però questo poi è un po' troppo pungente come cosa.
Diciamo, Pietro, o meno superficiale,
dai, sì, dai, si anche può dire questo.
Delle donne che sono superficialotte,
sì, è vero anche questo. Infatti, abbiamo avuto qui,
piaciuta.
Sì.
Certo. Infatti, abbiamo avuto qui due ospiti un giorno in puntata, due veramente persone speciali. Che hanno appunto parlato, Tea Crudi e Marianne Gubri, che hanno parlato appunto rispettivamente un artista e un insegnante di yoga che lavorano su veramente qualcosa di particolare, e loro credono anche in quella che è, abbiamo affrontato anche il tema della reincarnazione ad esempio con loro, che cosa ti identifichi nella prossima vita e chi vorresti essere. Pietro risponde: un elefante. Io ho risposto: un uomo, per capire come ragiona un uomo, però con la capacità di saper scrivere, perché giustamente per capire come può scrivere un uomo rispetto a una donna. Allora io quello che ti chiedo è questo, no? Questo programma si intitola Alla ricerca della vera bellezza. Tu ogni giorno in che cosa la trovi la tua vera bellezza?
Nel cercare di... oddio, è difficile spiegarlo. Sono una persona... io non voglio, vorrei non arrabbiarmi più. La pazienza è quello che spesso manca. Posso dire anche in generale, no? Siamo sempre poco meno pazienti, meno, esatto, tolleriamo meno. Io invece vado alla ricerca ogni sera, me lo dico. Oggi è andata bene, ieri è andata peggio. Un lavoro enorme cerco di fare su me stessa. Ho bisogno di dare a Susi quella pazienza certosina attraverso la quale io penso di vivere poi un giorno molto meglio, molto meglio.
Sì. Pazienza come arma per superare tutte le difficoltà?
Assolutamente sì. A volte uno, anche io lo dico perché sono la prima ad arrabbiarmi, ma quando mi arrabbio, ecco, tu parli di bellezza, io divento brutta, ma divento brutta dentro e non mi piaccio più, e dopo mi pento, e allora a quel punto non bisogna contare fino a 10, ma forse fino a 100, forse veramente guardarsi dentro: ma perché lo fai? A che cosa serve tutta sta rabbia? Il rancore, la voglia di gridare, è quello, su quello io continuo a lavorare, guarda, finché il campo continuerà su quello. Ho bisogno di voci pacate, ho bisogno di un mio tono più pacato, ho bisogno di capire di più l'altro, perché anche mi ha fatto un torto, una cattiveria, e non subito aggredirlo. Ho bisogno di questo io, non ce l'ho ancora, ci sto lavorando tanto. Certo, non voglio rasentare la saggezza, per carità, insomma, non lo sarò mai, però ho bisogno di trovare quella tranquillità e quell'equilibrio, per cui non dico mandare al diavolo tutto, no? Si può dire vaffanculo, però no, quello non lo dico, però è un respirare, un farsi passare addosso delle cose che magari in quel momento ti sembrano non giuste per te, capito? E comprendere soprattutto l'altra persona, anche se ti ha fatto una cattiveria. Poi magari resti del tuo parere, ma come dire, lavorare su di te, non puoi lavorare sugli altri, devi lavorare su di te, tanto, tanto, tanto. È da lì che nasce poi il tutto, è da lì che poi cambiano delle cose. Io non ti posso cambiare, posso solo magari dire delle cose, ma devo cambiare me stessa per migliorare me e migliorare il rapporto con te. È impossibile fare il contrario, e su questo giuro ci sto lavorando tanto.
A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi, con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano. A te che sei l'unica amica che io posso avere, l'unico amore che vorrei se io non ti avessi con me. A te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. E a te che sei, semplicemente sei, compagna dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.